Io sono molto molto contento di questo passaggio, devo essere sincero. Perché?
Io no.
Perché io ho imparato a godermi Marquez come un pilota che so che ne capita uno ogni 1000 anni e io non duro altri 1000 anni. Sarò già in una cassa da morto tra 1000 anni. In cui le moto.
Ma
anni,
anche lui,
poveretto. Anni in cui le MotoGP voleranno e sarà cambiato tutto il mondo. Però io ho iniziato da qualche anno a questa parte a guardarlo più come diceva The Talking Helmet, dove, come ha sempre consigliato di guardare The Talking Helmet, ovvero bisogna apprezzarlo come pilota, non te ne deve fregare niente se ti sta su o meno come persona per quello che ha fatto per il 2015 e tutto il resto. Tu davanti hai un'opera d'arte, sta a te scegliere se ammirarla, apprezzarlo o meno. Passi davanti a un quadro, ti può suscitare niente come lasciarti un'emozione molto profonda. Io ho deciso di guardarlo come pilota e di godermelo per quello che fa. E benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono
Edo
Ganzo,
il cui presidente Rosso. E oggi, signori,
oggi
siamo qui a dibattere non di una, non di quattro, non di tre, ma bensì di due ruote.
Sì,
è incredibile.
Sono due.
E noi esatto. Siamo sempre in tre.
Da un argomento che è stato tirato fuori dal buon Ganzo,
grandissima fantasia.
Quindi ciancio alle bande, esatto, ciancio alle bande, lo facciamo dire subito a lui,
dato che non, l'introduzione, dato che in questo ecco, periodo vai, non vai. Ne parla assolutamente nessuno. Ci parliamo un po' del passaggio di Marquez da Honda Ducati. Mark Marquez, ovviamente
il nostro amatissimo
pilota preferito della MotoGP, della storia della MotoGP, tra l'altro.
Sì, vabbè, adesso mi sembra che qua si stia trasformando un attimo in mobbing la situazione. Ma e io non approvo questo mobbing.
Io sì.
Ecco.
No, perché?
Quindi.
Perché Marquez è passato da Honda Ducati?
Adesso inizi tu, hai voluto la bicicletta.
Prima
adesso
raccontiamo cosa è successo.
Allora, cos'è successo, Ganzo?
Niente, Marquez.
Ganzo non lo sa. No. Grazie mille per averci ascoltato, buona giornata.
È successa una cosa abbastanza, in realtà, importante, secondo me anche sconvolgente sotto certi punti di vista, cioè che il pilota che è più forte del mondo e dell'ultimo decennio, direi, e sia passato dal guidare, cioè passerà, perché deve ancora iniziare, cioè il passaggio sarà l'anno prossimo ovviamente, e si è passato dall'Honda, quindi Honda HRC, team ufficiale, team credo più ricco del mondo, casa più ricca del mondo di moto, a un team privato che si appoggia a Ducati, quindi il team Gresini. E questa cosa, secondo me, è abbastanza, insomma, particolare, ecco, che un campione di questo livello nel pieno della sua carriera, perché comunque, cioè, ha già vinto tantissimo ovviamente, però non è a fine carriera, cioè a parte i problemi fisici comunque è ancora abbastanza giovane, quindi direi nel prime, ecco, e passi a, insomma, a un team di secondo, anche terzo livello, diciamo terza fascia nella griglia MotoGP, ecco. Tutto ciò perché puramente per guidare una Ducati, puramente per essere competitivo, perché al giorno d'oggi la MotoGP, per essere competitivo devi guidare una Ducati sostanzialmente, perché ci dice
allora,
questo
in realtà. Allora qua c'è un po' troppa carne al fuoco sulla quale concordo e non concordo.
Sì,
partiamo da un'unica cosa.
Esatto.
No, ma infatti hai fatto bene. Però partiamo da questo punto. La descrizione che hai fatto all'inizio,
ok,
sai chi mi ha riportato alla mente? Mi ha riportato alla mente un certo Valentino Rossi nel 2003.
Immaginavo.
Con il passaggio Yamaha.
Esatto.
Ok, in quell'anno lì. Quelle cose lì, no? E anche lui gli diceva: ma dove vai? Sei bollito e quelle robe lì. E prom, tirati giù tutti alla prima gara del 2004. E tralasciando questo parallelismo che sul quale si può concordare o meno per una serie di motivi, secondo me non è vero che per vincere bisogna avere una Ducati. Lui lo ha fatto perché e qua mi stupisco che non l'abbia fatto Quartararo prima di lui, lo ha fatto perché si è trovato per le mani dopo il suo rientro una Honda che era spaesata. Non sapeva dove si trovava, aveva basato tutto, o meglio la maggior parte dei suoi sviluppi, sul fatto che lui se la sentisse come un guanto, e di conseguenza quando è ritornato dopo che la Honda si è dovuta modificare per il suo compagno di squadra, anche Stefan Bradl se non ricordo male, per un po' di tempo, e, si è trovato in difficoltà perché non riconosce più la moto. Poi comunque un'altra cosa che ho notato riguardo al suo rientro è il cambio del suo stile di guida, nel senso, a parte il fatto che non è più estremo come lo ricordiamo, anche se qualche salvataggio qua e là lo ha fatto, osare osa sempre, però io ho sempre visto la Honda come quella moto dove devi essere davvero 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 al limite per guidarla, e lui la guidava davvero davvero al limite. E ho visto che, non so, non credo che sia per la paura dell'incidente o cose simili, non mi sembra uno di quei piloti che si fa questi problemi, mi sembra che non ci sia più questa propensione da parte sua, no? Quindi questa cosa,
forse si è accorto che non ha senso Honda cadere 50 volte al weekend per, se va bene, fare ottavo e...
Però da che mondo è mondo è sempre caduto Marquez.
Forse si è rotto le scatole.
Cioè noi non ce lo ricordiamo, all'inizio cadeva tanto.
Sì, però vinceva.
No, nelle categorie minori ci sono stati degli anni in cui cascava e non vinceva.
Va bene.
Il discorso è semplicemente che di base, secondo me, lui non si è trovato più bene in Honda.
Sì, però ma perché non è lui che non si è trovato in Honda. Allora, partendo dal presupposto che sia uno... Perché non è che gli altri in Honda vanno più forti di lui.
Ok,
anzi,
ok, sono d'accordo, però io la metterei più su questo punto piuttosto che sul è passato in Ducati, perché non si può vincere oggi in MotoGP se non hai una Ducati.
Di sicuro non si può vincere con un Honda, sì, con una Yamaha.
Di sicuro non sono d'accordo.
Di sicuro non si può vincere con un Honda e con una Yamaha.
Però la Yamaha, per esempio, secondo me sono un manipolo di Besughi, nel senso che, cioè, secondo me, se tu per 3 o 4 anni di fila non ascolti l'unica richiesta che il tuo pilota di punta ti fa, che è quella di fare un motore un po' più potente, secondo me sei fuori come un
non stiamo parlando del perché non siano competitivi.
A causa del suo mal pianga se stesso.
Esatto.
Non stiamo parlando del perché non siano competitivi. Stiamo solo dicendo che le giapponesi non sono competitive. Per qualsiasi motivo, cioè per vari motivi. Entrambe.
Cioè, le giapponesi attualmente non sono competitive, ma lo sono
però
state.
Attualmente.
Non stiamo parlando di anni luce
indietro.
Ah no,
2 anni fa
vinto
mondiale Quartararo, e l'anno prima Mir. Cioè.
Esatto. Esatto. Okay. Però già 2 anni fa Quartararo doveva fare i salti mortali per far fare alla moto quel che gli faceva fare.
Certo, però era ancora... in un modo, cioè non era la miglior moto, però quella moto con quel pilota che quell'anno era il miglior pilota, e, insomma, era competitiva la somma, infatti ha vinto, perché cioè, quest'anno
comunque parlando
no, perché lo stesso Quartararo non è, cos'è, decimo dodicesimo nel mondiale, non ho idea.
Sì, quando va bene mondiale sì.
Quindi
comunque parlando del passaggio in sé e dicendo la mia, io sono molto molto contento di questo passaggio, devo essere sincero. Perché?
Io no.
Perché io ho imparato a godermi Marquez come un pilota che so che ne capita uno ogni 1000 anni, e io non duro altri 1000 anni, sarò già in una cassa da morto tra 1000 anni in cui le anni in cui le MotoGP voleranno e sarà cambiato tutto il mondo. Però io ho iniziato da qualche anno a questa parte a guardarlo più come diceva The Talking Helmet, dove, come ha sempre consigliato di guardare The Talking Helmet, ovvero bisogna apprezzarlo come pilota, non te ne deve fregare niente se ti sta su o meno come persona per quello che ha fatto per il 2015 e tutto il resto. Tu davanti hai un'opera d'arte, sta a te scegliere se ammirarla, apprezzarlo o meno. passi davanti a un quadro ti può suscitare niente come lasciarti un'emozione molto profonda. Io ho deciso di guardarlo come pilota e di godermelo per quello che fa. E se devo pensare a una cosa che non vedevo l'ora di vedere, era Marquez che cambiava casa. Perché io, da fervente rossiano, sono fan dei passaggi, ok? Cioè, forse non si troverà bene, tutto il resto va bene, però ci ha provato. Cioè, io sono felice del fatto che ci abbia provato, che ci provi. E sono anche felice del fatto che si rimetta in gioco, perché è ovvio che vedendo svincere sempre la Ducati, lui avrà pensato, cazzo, la Ducati sarà una moto buona, quindi potrò pensare più a rimettermi in sesto me, piuttosto che pensare, figa, questa moto potrebbe uccidermi. E quindi sopravvivere anche a quello che la moto gli farebbe, no? E se devo essere sincero, io sono molto contento di questo passaggio. Cioè, non vedo l'ora di godermelo come pilota, come in Ducati, ecco. Sono proprio contento.
Edo?
Beh, dici che per lui è più facile passare ad un'altra moto piuttosto che richiedere dei cambiamenti alla Honda come ne ha chiesto in passato, come non penso ci sarebbe problemi a richiederne dei cambiamenti di settaggi, di cose così, per ritrovarsi meglio sulla Honda? Cioè, pensi che sia meglio per lui davvero andare su una moto che non conosce, che non ha mai guidato, piuttosto che stare comunque su una moto con cui, ok, adesso sta male, però chiedere delle modifiche che possono farlo tornare a vincere?
Allora, qui i punti sono due. Sono: cosa il pilota deve essere concentrato a fare per me nella sua situazione, okay, e le richieste che mamma Honda gli può secondare. Mamma Honda in questo caso, credo che sarà una delle prime cose che chiederò al Signore quando sarò in tomba, però non riesco a capire perché alcune case,
oltre alle telemetrie del 2015,
esatto, oltre alle telemetrie del 2015, non riesco a capire come mai dopo anni e anni di richieste alcune case si ostinino a non dare quello che sanno che potrebbe servire ai piloti. Mm-hmm. Cioè, io non riesco a spiegarmi mai, ma non riuscirò mai a spiegarmi, a meno che non mi arrivi Lin Jarvis a dirmi non l'abbiamo fatto perché Quartararo ci stava sul, sì, cazzo, tipo, il perché a Quartararo per tipo 4 anni non è stato dato un motore che è tipo la cosa che dal 2017 sanno che in Yamaha manca.
Esatto.
Ok.
Cioè, lo sa il pilota, lo
sanno tutti, lo sanno anche i giapponesi in Giappone, però il motore non cambia. Avevo letto di problemi da passaggio al 4 in linea al V4, che non sanno come fare, cioè, tutto il resto.
Sono indietro, non è così facile. Però, non è così facile come dirlo.
Esatto. Può darsi che sia banalmente quello, e nella mia testa sia molto più facile sviluppare un motore da competizione, cosa che non,
allora,
lo è.
Allora, perché la Ferrari non fa una macchina che va forte come la Red Bull?
Esatto. Esatto.
Si vede che però, non è così,
no,
facile.
Ecco, però aspetta, attenzione.
Adesso è diverso.
Esatto, però attenzione. Il problema non è quello. Il problema è che tu sai benissimo e sapevi benissimo che il problema di Yamaha era il motore e basta, poi tutto il resto funzionava. Cioè, il problema di Yamaha era il fatto che gli davano 15-20 km/h sul rettilineo tutte le altre moto, anche la Suzuki, per esempio.
A parte il fatto che
certe volte
stiamo parlando di Honda adesso, però,
ok, però no, aspetta, adesso
ci dico, magari cambiando il motore cambia tutto il resto e poi dopo rimani, cioè, non lo so, ci saranno 3.000 ingegneri non idioti in Giappone.
Però io non sto dicendo che il problema della Honda sia il motore. Io sto dicendo che comunque c'è qualcosa che io non so, che limita le case in generale ad assecondare sempre quello che dicono i piloti.
Okay.
Perché se no, per esempio, il serbatoio a Lorenzo quando era in Honda, sarebbe arrivato subito. Il motore che richiedeva Vale Yamaha sarebbe arrivato subito. Il motore che richiedeva Quartararo sarebbe arrivato subito. Tutte queste cose qua, io non so come mai ci mettano davvero tanto, no? E facciano fatica. Secondo me, il pilota, dalla sua parte, è giusto anche. E io mi stupisco che Quartararo non l'abbia già fatto. Infatti, è assurdo per me pensare che Quartararo rimarrà ancora in Yamaha e Marquez cambi casa,
sì,
al secondo,
sì,
anno,
sì,
tipo,
me,
in
per
cui
me è impensabile quella roba,
non gli danno queste cose. E quindi banalmente il pilota vuole cambiare aria e di conseguenza fa questa scelta. Altra cosa invece è la situazione di Marquez in relazione alla moto. Perché? lui sa che è una moto, secondo me, è un'ipotesi, che è difficile da guidare per lui.
La Ducati o la Honda?
No, la Honda.
Ok.
E ci sono vari video di quest'anno in cui testimoniano anche durante le qualifiche, le prove libere, dove i piloti sperimentano come lui facesse fatica a tenerla in piedi.
L'Honda non si guida.
Quella moto lì.
Non si guida.
Non si guida.
Ok.
Ora.
Sì, però non si guida, però l'ha fatta lui, praticamente. Cioè, non dico l'ha fatta lui,
okay, però è cambiata nel momento in cui lui è rimasto fuori per quasi un anno. Perché dopo non è che l'Honda si può ritirare per l'anno in cui non c'è Marquez, scongelare tutto com'è.
Vabbè, chiaro.
Sì, ok. Sì. E poi dopo... E quindi Marquez, secondo me, adesso si trova in una situazione in cui non solo deve pensare a non farsi uccidere dalla moto, ma deve anche pensare a rimettersi in sesto fisicamente.
Sì.
Perché ancora soffre. Cioè, comunque stiamo parlando di un pilota che si è fatto fare dall'Alpine Star dei copri spalla su misura per limitare il movimento della spalla, ok? E quindi, secondo me, lui ha detto, la Ducati vince sempre. Ne parlano tutti bene perché uno dei migliori aggettivi di cui dicono la Ducati è il fatto che è una moto facile. Mi devo concentrare su me stesso, mi tolgo il pensiero della moto, facendo anche un azzardo, quindi andando in Ducati, che è una moto che non conosco. Però, figa, me l'hanno detto 7 piloti su 20, quindi vuol dire che comunque quindi, qualcosa ci sarà.
Quindi tu, come me, Rosso, sei d'accordo? Cioè, Edo, se ho capito bene, Edo... Non la penso così, siete tu e io siamo d'accordo che per Marquez sia stata una buona scelta andare in Ducati.
Sì, per me, okay. Adesso, in base...
Ma cioè, io non è che non penso sia stata una buona scelta, mi faccio molte domande, perché ultimamente il mondiale non l'ho praticamente guardato, mm-hmm. Mi faccio alcune domande banalmente per curiosità, non ho un'opinione particolare, mm-hmm. Poi non mi piace però... il fatto che vabbè lui vada a sostituire Bastianini, però...
No, non va a sostituire Bastianini.
Non era Bastianini sul team?
No, va a sostituire Diggia.
Sì, no, ok, però Bastianini era nel team Gresini.
No, Bastianini adesso è in ufficiale.
Sì, prima.
Ah, vabbè, sì, però quest'anno non...
No, idealmente.
In che senso idealmente?
Non lo so, anche io il team Gresini lo legavo a Bastianini perché l'ho visto crescere lì, mi è piaciuto, quindi adesso vederci Marquez non mi piace.
Ah, ok.
Non è più una roba ideologica.
Ok, era... ah, ok, perfetto. No, però, è stato un viaggio complicato, ma alla fine siamo atterrati.
Mi sorge una domanda, ma andando in Ducati... Diciamo che a bocce ferme, quindi prima dell'inizio, almeno a me mi viene da dire, è in lotta per il mondiale, perché la moto ce l'ha, non sarà la Ducati 24, sarà la Ducati 23, però la moto ce l'ha per lottare per il mondiale, in teoria, secondo me, ce l'avrà.
Forse è proprio per quello che non mi piace, perché io ho visto Bastianini col team Gresini vincere, e quindi il pensiero... Che lui possa fare la stessa cosa mi urta leggermente nell'animo.
Sì, però adesso Bastianini
ha vinto due gare.
Non è competitivo. Sì, ma ho capito, ma si è fatto male.
No, ma non quest'anno, quando
volte.
Bastianini era.
Ok, sì.
Sono sempre ancora in quel caso sì. Io.
Ai miei tempi.
Vabbè, comunque, la mia domanda era: se non vince effettivamente, quindi se arriva dietro a Pecco Martin e Bastianini e Bezzecchi. Mediamente, quindi insomma, non vince il mondiale e non lotta neanche tantissimo per vincere il mondiale. Per me è un fallimento, considerando lui il pilota più forte.
Sì, vabbè, secondo me è uno sparare un po' nel mucchio, un po' sbagliato. Cioè, allora puoi fare, partendo dal presupposto che allora puoi fare lo stesso discorso con Marini,
Marini non è Marquez.
Bezzecchi all'inizio dell'anno, di Gian Antonio e Alex
Marquez.
Ma non sono
Marquez. Non sono Marquez loro.
Ho capito, però anche Valentino non era l'ultimo arrivato quando nel 2010, nel 2011 è andato in Ducati, però gli è andato un cancello di moto.
Okay, però e la moto lì era più forte.
Che piaccia o meno ai ducatisti, devono accettare il fatto che comunque c'era una componente di Valentino dove lui non si riusciva ad abituare a una moto e quindi a farla andare forte,
okay.
E poi una componente della moto in cui anche i banali ingegneri e datori di lavoro dicevano che era un catorcio.
Oltre al fatto che in questo caso non è un catorcio, perché la Ducati del 2023 non è un catorcio, direi, evidentemente.
Sì,
okay. Però stai bypassando totalmente tutta la parte che riguarda l'abitudine tra il pilota e la moto.
Beh, ho capito, sto dicendo, chiaro, se non riesce a abituarsi, ha fallito lui, fallito nel senso, insomma,
ha sbagliato la scelta.
Il mio discorso è, se lui fosse rimasto in Ducati, in Honda, Ovviamente non avrebbe vinto perché la moto non era competitiva e nessuno gli diceva niente, cioè nel 2024, cioè nel 2025 andava, sì, in KTM e bella lì. Adesso, facendo questa scelta che è giusta per lui sotto il punto, secondo me, perché lo rende competitivo e quindi lo porta forse a vincere o vincere alcune gare o insomma essere competitivo teoricamente, il problema è che se non vinci poi hai fallito, insomma hai deluso perlomeno, secondo me, cioè,
ma il fallimento è una cosa,
diciamo che se fai gli stessi risultati che faceva in Honda però non si schianta lo stesso numero di volte, per me è già un successo.
Per me è un fallimento.
Giuro, fallimento. Cioè, giuro che sono impegnato a capire questa frase ma non l'ho capita.
No, ho detto che adesso fa abbastanza schifo in Honda,
ok,
si schianta abbastanza in Honda,
ok.
Se passando a Ducati fa gli stessi risultati però evita di schiantarsi, forse è già un successo.
Per me no.
Ok,
è una battuta.
Lo capisco. Allora, qui dipende secondo me dalle opinioni.
Cambia la domanda, tu cosa ti aspetti che faccia Marquez l'anno prossimo come risultati?
Ma io mi aspetto banalmente che comunque io non ho delle aspettative, cioè io sono una persona che non riesco a crearmi delle aspettative, cioè tutte le aspettative che ti puoi creare in questo caso sono basate sul fatto che sai che Marquez in passato è stato un pilota della Madonna e ha fatto robe mirabolanti, sì, quindi di conseguenza tu pensi perfetto, gli viene tolto il problema della moto complicata e ha una moto facile, però già qui secondo me si bypassa il fatto che
certo, devi adattarti le moto, non sono, cioè,
siamo noi che diciamo che è facile per lui,
non sono delle
ma...
figurine ovviamente, bisogna poi guidarle e non tutti si adattano allo stesso modo come stile di guida e tutto, però
poi di base secondo me, per come interpreto anche io lo sbaglio, qua si finisce un attimo in una questione filosofica, se Marquez mi facesse 3 anni di merda dove va solo per terra, per me potrebbe anche diventare un meme, ok? Però rimarrebbe sempre nel... cioè non mi sparirebbe la fiducia del tutto, ma come non mi sparirebbe con nessun pilota, perché comunque, cioè, nel senso, la storia insegna che l'abitudine e la quadra perfetta per ogni team in qualsiasi cosa è fondamentale. Cioè a me uno degli episodi che mi sono rimasti sempre, mi erano sempre impressi nella mia vita nel moto mondiale, è Dovizioso. Io credo che Dovizioso sia una delle più grandi delusioni a livello di moto mondiale, non di pilota, che il moto mondiale si dovrebbe sentire sul groppone.
Sì.
Perché cioè lui, l'unico motivo per esempio per il quale non ha continuato è che non si sentiva bene dentro al box, non sentendosi bene dentro al box con nessuno che forse lo supportava, e andava a gareggiare in malo modo, gareggiando in malo modo sbagliava e non voleva sempre arrivare a punti, e di conseguenza cioè, e stiamo parlando di Dovizioso, stiamo parlando di Dovizioso in Ducati ufficiale nel 2019,
non ho capito cosa c'entra.
C'entra che secondo me è molto più complicata la situazione,
certo,
di dire
certo, molto più
io mi creo delle aspettative, e di conseguenza se Marquez facesse un anno ok, però se Marquez il prossimo anno andasse per terra sempre, tu penseresti che è un pilota finito?
Cosa c'entra finito o non finito? Cioè, penserei a quest'anno
c'entra,
fatto male.
Perché c'entra anche con la... Io non lo penserei. Io penserei...
Non so, tipo...
Io penserei che è un pilota che si sta abituando ed è comunque...
E che è normale che possa...
Esatto.
Sì, ok, però...
Ma anche se me lo fa 2 anni di fila, Cioè, nel senso, il problema principale della MotoGP di oggi è che non viene dato tempo ai piloti di abituarsi. Io mi immagino... Anche Pecco l'anno scorso, zio K... A un terzo del campionato solo perché si era steso molte volte, perché si era oggettivamente steso molte volte,
lo davano
per morto.
Però il discorso secondo me è che qua si sta parlando di, come hai detto anche tu all'inizio, di un pilota iconico, insomma, cioè, non è un pilota normale,
sì, però, però
non è neanche un
pilota
campione,
iconico
un pilota
non vuol dire che gli serve meno tempo per imparare una moto completamente nuova,
vuol dire che se tu c'hai vuol dire che se tu c'hai la moto competitiva e non vinci, hai deluso sostanzialmente, Perché se...
Sì, però...
Perché se Verstappen l'anno prossimo non vince il mondiale, ha in qualche modo deluso. Perché la macchina... Adesso bisogna vedere come la macchina l'anno prossimo. Però quest'anno la Ferrari,
cioè, è come dire,
perché l'anno scorso era competitiva, quest'anno non è più competitiva, è stata una delusione. Poi...
Sì, però è come dire, per esempio, 2021.
Ok.
E ultimo anno di Valentino in Yamaha con la Yamaha Petronas, sì. A fianco a lui, non mi ricordo per quale motivo, forse si era infortunato, non c'è Morbidelli, uh-huh. Viene messo Dovizioso.
Ok.
Ok. Sì. Nello stesso momento, Quartararo con la Yamaha,
sì.
Sta facendo dei giri, dei giochi assurdi.
Sì.
Ok?
Sì.
Bene.
Dovizioso.
Tu ti aspetti che Dovizioso salga sulla moto,
no,
e vinca tutto perché, no, è Dovizioso?
No, perché Dovizioso non è Marquez, A, B, la Yamaha dei tempi non è la Ducati di adesso, perché con la Ducati di adesso, cioè, molto spesso delle prime 10 moto 8 sono Ducati, nel senso, quella Yamaha lì la guidava praticamente solo, cioè anche Valentino non è che ci andasse fortissimo. Valentino ha 40 anni ovviamente,
appunto,
cosa c'entra?
Vabbè, ma infatti ha maggior ragione, cioè secondo me bisogna, cioè io le capisco le aspettative, però le aspettative si basano solo sul pilota e sul fatto che la moto sai che è facile,
sai che è la migliore,
anche,
puoi anche lì definire facile,
sì, che anche lì definire facile, stai comunque parlando di un trabicolo con più aerodinamica, sì, di un aereo a momenti che fai 370 km orari alla fine
la Ducati è la moto
Dhabi,
migliore,
quindi cioè,
siamo d'accordo, griglia oggi,
sì, ok.
No, sì. Al momento
però, cioè, tu ti stai basando sul fatto che andrà a finire bene solo perché Marquez.
No, non ho detto che andrà a finire bene, ho detto se non finisce bene.
No, hai detto no, e invece sì, perché prima quando ho tirato fuori il discorso di Dovizioso, tu hai detto, perché non è Marquez? E io ti dico, ok.
Ok, dico, se fa la stagione, insomma, se fa la figura che ha fatto Dovizioso quella volta lì, diciamo, viene ridimensionato un po' il campione Marquez, perché? Perché sì, perché se fosse il pilota più forte della storia, diciamo... Magari, cioè, se lui prende la moto...
Ma non viene ridimensionato. Cioè, lo ridimensioni te perché lo vedi in quel momento, ma ogni pilota c'ha una storia. Zio Cana, cioè, c'è ridimensioni...
Sì, però se tu vinci con una moto che hai appena preso, la moto di un team satellite, la moto dell'anno prima, è un plus per la carriera, evidentemente.
È un plus, ma il fatto di non farlo non vuol dire che sia una cosa negativa. Cioè è un di più se riesci a farlo, ma non vuol dire che
fai.
ti toglie dello stile se ce n'hai, cioè se non ci riesci.
Esatto.
Vabbè, io dato che conosco Marquez, per come ho visto Marquez e per come ho visto la Ducati, mi aspetto che l'anno prossimo Marquez sulla Ducati sia competitivo quantomeno. Non per forza che okay. Vinca il mondiale, non
un
lo so.
Un minimo anche
se,
io.
Se
ma
Marquez mi fa quindicesimo
tutte le
domeniche,
sono basate.
Dico, sta facendo un brutto anno, tutto lì. E non, è, cioè, non è che poi okay. Marquez ovviamente non è fregante di quello che dico io, è che non lo dico solo
dire
io.
Che, cioè, dire ha fatto un brutto anno è diverso da ridimensionarlo comunque.
No, cioè, sì e no. Se uno fa più brutti anni, viene ridimensionato. Vabbè, comunque.
Ok.
Quindi cioè, il mio discorso era come contro, cioè io sono comunque diciamo favorevole alla scelta di Marquez, cioè per me Marquez ha fatto bene, l'unico contro che vedo, comunque uno dei contro che vedo è che se poi diciamo fa male è attaccabile, invece se fa male, se avesse fatto male un altro anno in onda come gli ultimi anni, perché i risultati non ci sono, in questo caso tu dici non è colpa sua, è colpa della moto, se lui va in Ducati fa male non dici più è colpa della moto, ecco.
Vabbè,
tutto lì. Poi possono esserci mille fattori diversi,
erano attaccabili tutti, poi era attaccabile anche Valentino nel 2004, sta a lui che è in sella e...
ok. Scusa.
No, si figuri, sta a lui che è in sella e nelle sue possibilità generali del team, che credo che nel momento in cui Gresini si trovi per le mani Marc Marquez, sono sicuro che gli darà un valore molto più aggiunto e sta a lui di smentire queste voci. È logico
che
io non mi voglio aspettare i numeri da circo, perché non voglio che poi le aspettative vadano a giudicare un pilota. Cioè,
le aspettative ci sono, non capisco come si possa dire il contrario.
Ma certo, ok, infatti quello che dico è un discorso generale, che parte da lui.
È più, diciamo così, quello che voglio dire è, andando in Ducati è più facile tradire le aspettative, perché in Honda non ci sono più o meno, perché quest'anno non è che... Qual è l'aspettativa di Marquez per la prossima gara? Non esiste. Bagnaia ti aspetti che arrivi sul podio. Sì, se non arriva sul podio, dici, perché è caduto, non so, perché ha avuto weekend, no, c'era la gomma... Ci possono essere mille variabili per cui questa cosa è successa.
Però che alternativa... Però che alternativa ha allora? Rimani in Honda, va bene, tradisci le aspettative, però rimani lì magari altri 4 anni, fai 4 anni terribili
intanto, l'anno prossimo lui va in KTM. Cioè non questo, quello dopo.
Sì, sì, è vero.
Ah sì?
Sì, cioè c'aveva, non c'è niente di firmato, credo.
Quasi,
però
quasi sicuro.
Ha un contratto tale per cui dice io finisco la carriera in KTM. Giuro.
Comunque, però no, ho solo detto KTM, l'unico... Perché... L'unico diciamo contro possibile che mi viene in mente è quello che si è tolto dalla zona di comfort, che infatti per me ha fatto bene. Invece poi l'altra questione è, la Ducati ha fatto bene, cioè nel senso, fosse stati la Ducati, insomma.
Sì,
a voi?
Sì, sì, lo dico anch'io che non mi piace che lui vada in Ducati, ma sì, assolutamente.
Ok. Rosso.
Dai, sì,
io se fossi
stato in Gresini, appena c'era la minima idea che Marquez potesse solo uscire dalla Honda,
no, a parte che subito
io mi fondavo con una valigetta di soldi nel box Honda.
Non parlavo di Gresini.
Buongiorno,
ok, Gresini è un team privato,
sì, ma Gresini se lo può permettere in quanto team indipendente, era quello che dicevo. Poi sotto
Ducati comunque Ducati abbia un minimo di voce in capitolo, cioè Gresini è un team indipendente, quindi riceve lui i piloti, però sono su delle Ducati e diciamo che comunque Ducati avrà voce in capitolo, quindi che Gresini abbia fatto bene non ci piove. E per Ducati anche?
Sì. Per me sì, per lo stesso discorso per cui tante volte un grande campione si è trovato ad andare in una marca o in un box che non dico si definisse minore, però sapevi che cioè comunque tra te pensavi ma che diamine ci fa lì, okay?
Però,
cioè nel senso per lo stesso motivo allora la Yamaha non avrebbe dovuto prendere Valentino nel 2021 per concludere la sua carriera in Petronas.
No, non sto parlando dal punto di vista di Gresini, sto parlando dal punto di vista di Ducati.
Ma secondo me chiamala Ducati, chiamala come ti pare, nel momento in cui tu sei una casa che gestisce le moto e decide io su questa moto ti metto questo pilota, ok, io se si paventasse la possibilità di prendere, non so, oddio, non dico Stefan Bradl perché Stefan Bradl c'ha un manico spaventoso, no, non Stefan Bradl, volevo dire Brad Binder, scusate, volevo dire Brad Binder, Stefan Bradl, Lebon, perché Lebon però
sono leggermente confuso,
sono esatto, volevo dire Brad Binder, c'ha un manico spaventoso quell'uomo, cioè se si paventa la possibilità di prendere Marquez con qualche anno sulle spalle,
okay,
e lì a Bartolini che è un rookie della Moto3 che ha fatto qualche wild card, e io ti garantisco che tutti prenderebbero Marquez.
L'unico,
cioè è lo stesso motivo per il quale la Petronas quando è stato l'ora di decidere 2021 e ha preso Valentino in primis, che uno può dire vabbè non lo consideriamo perché ha fatto tanto per la Yamaha e di conseguenza
però,
lo prendono di nuovo in casa per chiudere il cerchio in modo perfetto. Però allora perché ci hanno affiancato Dovizioso? Perché non potevano prendere un rookie dalla Moto 2 o dalla Moto 3?
No, il mio...
Ha preso Dovizioso, l'hanno tolto dal divano di casa e l'hanno portato in una moto in cui ci poteva stare benissimo.
Era un ottimo pilota, semplicemente per quello. Però,
esatto, okay, esattamente.
Ok, però...
Ma anche Marquez lo è.
Certo, però la cosa che non mi convince mai è che Gresini ha fatto bene come team. E su questo fine il discorso. Ducati come casa, ammesso che Ducati abbia... controllo diciamo sulle scelte dei piloti del team Gresini, e mi sembra strano che non si sia messo un po' di traverso, perché comunque sai che è un pilota che rimane lì sostanzialmente un anno e sai che tu l'anno prossimo 95% cioè non è quel pilota che dice prendo lui così faccio l'assalto, prova a vincere il mondiale, perché tu l'anno prossimo sei già, non dico sicuro di vincere il mondiale, però quasi, tu come Ducati, come sfera, che sia Martin, che sia Bezzecchi, che sia Bastianini, che sia Bagnaia, non vedo uno scenario in cui la Ducati l'anno prossimo non vinca il mondiale, cioè mi sorprenderebbe, poi magari succede che lo vince Binder, non lo so, quindi non so,
a me piacerebbe,
ah no, anche a me, però dico mi sembra cioè non mi sembra che avesse bisogno di Marquez per vincere il mondiale, ecco la Ducati, mettiamola così, l'anno prossimo
vince Nakagami.
No, però è comunque
detto vince Nakagami il prossimo anno,
può essere ed è però comunque un personaggio ingombrante che sicuro fa pubblicità, fa insomma, quello sicuramente, cioè dal punto di vista di brand eccetera eccetera, tanta roba, però è un personaggio ingombrante che e diciamo insomma non facile, ecco, mettiamola così, e quindi diciamo è un rischio,
è un passaggio ingombrante per il passato che ha Marquez con l'Italia in generale.
No, perché lui è comunque Marquez, cioè non è, cioè è come portarsi, adesso torno sempre alla Formula 1, è come portarsi in casa, non so, un Verstappen, no, cioè non è uno che sta zitto, è uno che se magari, non so, si deve lottare il mondiale qua e là, rischia di mettere del...
Vabbè, ma voglio, porca miseria, ma io spingo per avere dei piloti del genere, sì. Ma fossero tutti così, ma fossero le case tutte pronte ad ascoltare i piloti.
Non è ascoltare il pilota, è che è un pilota, insomma, cioè, non è uno che se la fa dire, non è uno che sta zitto, cioè... rischia di crearti dei conflitti interni magari, per dire, non lo so, cioè se tu lì ci metti Zarco, Nakagami o basta, fa lì, fa il lavoretto, bene, il mondiale lo vinci lo stesso con Bastianini, Bezzecchi, sì, ma Zarco, Martin,
Zarco tutto per tu, perché ti ricordi di Zarco? Ma non niente. Mi venire a dire perché figa vince,
no, infatti sto dicendo la Ducati, che interessa che nel team Gresini ci sia Marquez per un anno, che poi va via, magari porta via, diciamo, un po' di knowledge, non so, di se comunque
okay, se un team, quindi che tu del ti vantaggio, stai riferendo, cioè, al fatto, fatto che ci possono essere trappellazioni,
se tu sei il team più forte, cioè il team, insomma, okay, la squadra più forte come Ducati, e ti porti dentro una variabile, ecco, mettiamola così, se sei d'accordo con me che è una variabile importante avere Ducati, avere Marquez in casa, poi è un pilota fortissimo che magari, cioè, se prima vincevi il mondiale al 95%, così lo vinci al 98% il mondiale l'anno prossimo, non lo so.
Sì, ma in quanto team indipendente Gresini, si vede che si è anche stufato.
Gresini ha fatto bene, infatti il mio discorso era mi sembra strano che Ducati non si sia messo un po' in mezzo.
Ducati secondo me gliene frega fino a un certo punto di mettersi in mezzo,
non lo so,
cioè nel senso, perché dovrebbe? Hai l'opportunità di prendere un pilota e di testarlo sulla tua moto.
Sì. Te l'ho appena spiegato il perché.
Di cosa hai paura? Io l'unica cosa di cui avrei paura è che lui tornasse l'anno dopo, nel 2025, in Honda, come può benissimo accadere, perché sono anni e anni che ha gareggiato con loro, e quindi il beneficio di un anno o due glielo possono dare, e dirgli tutti i segreti che aveva la Ducati, ammesso che la Ducati continui ad essere la moto vincente, sì, perché nessuno se l'aspettava negli ultimi anni che la Ducati sarebbe stata la moto vincente. È un po' quello il discorso, che è comunque legato a tutto il discorso delle aspettative, cioè secondo me nel momento in cui ci sono delle variabili, anche le aspettative decadono, cioè delle variabili che non piccole,
le variabili ci sono, ecco, sempre, ovviamente, sì, certo. No, però mi sembra comunque per Gresini 100% guadagnato, per Ducati mi sembra una sorta di rischio, ecco, mettiamola così, che dato che tu sei al momento,
perché
ripeto, è comunque un personaggio ingombrante che rischia di fare del casino a vari modi, non lo so, però diciamo non sta, cioè, insomma è un personaggio, è come per dire Alonso in Formula 1, tu prendi Alonso, sai che è un pilota della Madonna, vincerà, farà, però 90% dei casi litiga col compagno, fa scappare il compagno di squadra, non lo so, litiga col box e fa fare delle figure di merda in diretta mondiale perché se la macchina non funziona non è che ti dice o andiamo pianino, non lo so, cambiamo setup, dice sta macchina è una merda, non voglio più, basta, non voglio più vedervi, per, hai capito? È un personaggio e dato che tu Ducati al momento non mi sembra che ne hai bisogno per fare dei risultati perché li stai facendo lo stesso e dato che più che altro ti rimane lì un anno, quindi non è che dici vabbè lo prendo poi intanto lo tolgo agli avversari, ah, perché comunque se tu ce l'hai tu non ce l'hanno gli altri, perché per dire se fosse un pilota di una moto competitiva tu lo prendi in squadra tua, sei tranquillo, vinci. E però insomma per me è un bel rischio, poi magari semplicemente Ducati o non ho voce in capitolo o quasi sul team Gresini, oppure non lo so, però insomma non so se per Ducati quella rossa, diciamo, ecco, e sia tutto, anche perché poi rischi di perdere da quell'altra Ducati, perché insomma è sempre una Ducati, però non so se Ducati la casa Ducati preferisce che vinca una gara Bagnaia o che la vinca Marquez su una moto bianca, capito? E tu puoi dire probabilmente non gli cambia niente,
perché sono tutti, ma ho capito, però Ducati gli fa poi gli fa piacere che vinca una Ducati, certo, che vinca
sì, però se tu hai così tanto vantaggio come ce l'ha adesso Ducati, il fatto è che vince una Ducati più o meno lo stesso. Ok, quindi tu non devi dire vincono Ducati, non vincono Ducati, devi dire quale Ducati vince, quale Ducati voglio che vinca.
Okay.
Magari è uguale.
Secondo me non lo devono decidere loro, lo devono decidere i piloti in pista.
Ah, sì, certo che lo decidono i piloti in pista, però tu decidi che piloti vanno in pista con la tua moto. Cioè.
Ah, quello sì, e hanno deciso per Marquez.
No, ok, dico sì, hanno deciso anche per Marquez. Avranno i loro motivi, dico, per me è un po' un rischio, ecco, è stato un po' un rischio. Sorry.
Va bene, allora dopo questa assunzione di rischi e questo susseguirsi di scambi di battute che sono culminato un po' in una confusione generale tra di noi, perché e per quanto sia stato bello il dibattito, alla fine noi ci abbiamo cavato il ragno dal buco, ma ci fa piacere così, perché vuol dire che il dibattito rimarrà ancora aperto. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi indirizziamo a tutti i nostri social e vi indirizziamo alla prossima puntata e a quelle che abbiamo già registrato. Andate ad ascoltare tutte.
Bravo, bravissimo.
Beh,
quelle
allora
del passato, quelle
anni,
del futuro, tutte dovete ascoltare.
Ciao. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.